Radio 3, lezioni di musica. Franz Liszt, variazioni su un tema di Johann Sebastian Bach, con Emanuele Torquati.
Buongiorno da Emanuele Torquati, eccoci insieme per una lezione di musica dedicata quest'oggi alle variazioni su tema di Bach di Franz Liszt. Questa era l'introduzione di questa serie di variazioni composte da Liszt nel 1862 a Roma sul tema di Bach utilizzato come basso continuo nel primo movimento della sua cantata Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen e anche nel Crucifixus della Messa in Si minore. Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen vuol dire piangere, lamentarsi, preoccuparsi e temere. Quindi l'atmosfera generale del pezzo è predominata da un carattere malinconico, dolente, che è ben rappresentato dalla tonalità d'impianto che è in fa minore. E abbiamo visto subito come Liszt, nella presentazione del tema, utilizzi degli accordi molto pesanti, con l'indicazione fortissimo maestoso, e questa è la linea tematica del tema bacchiano, appunto. È una linea tematica cromatica che quindi procede per semitoni e di conseguenza ha un carattere dolente, malinconico. A questo tema fa da contraltare una linea cromatica ascendente in ottave. E poi il tema viene presentato da entrambe le mani all'unisono, sempre in ottava. Questa sezione di introduzione viene chiusa da un trillo nel registro grave con una folata sempre cromatica in sestine che poi pian piano va spegnendosi come intensità sonora e anche come tempo. È interessante notare come Liszt in queste variazioni utilizzi uno schema nuovo. Solitamente nelle serie di variazioni scritte da Mozart e da Beethoven troviamo il tema variato secondo un numero prestabilito di variazioni. In questo caso nella partitura non sono indicate le singole variazioni. L'opera è quindi un continuum dall'inizio alla fine. Un'opera, come ho detto all'inizio, scritta nel 1862 a Roma, di cui poi Liszt compone una versione per organo nel 1863, ma la prima esecuzione avviene solo nel 1875, ad opera del dedicatario, il pianista e compositore russo Anton Rubinstein. C'è un'interessante vicenda personale legata a queste variazioni su tema di Bach. Infatti Liszt le compone a seguito della morte della figlia Blandine, che era a sua volta seguita a quella del figlio Daniel avvenuta nel 1859, e proprio nel 1859 Liszt compone il preludio basato sullo stesso tema, in qualche modo poi torna a questo tema bacchiano 3 anni dopo in occasione di un secondo evento luttuoso. Ma vediamo come si dipanano queste variazioni su tema di Bach. In queste 3 righe di partitura troviamo già ben 2 variazioni. La prima, in cui al tema la mano sinistra, che abbiamo visto all'inizio, invece alla mano destra in accordi, risponde, fa da contraltare quasi in un dialogo, la mano destra, sempre secondo lo schema cromatico del semitono. È come se ci fosse un lamento, un respiro, è come se veramente la musica di Liszt in questo caso volesse esprimere tutto il dolore e l'afflizione provocata in lui dalla morte della figlia. Liszt stava attraversando un periodo della sua vita molto particolare, aveva avuto una vocazione religiosa, infatti chiese l'annullamento del matrimonio con Caroline von Sayn-Wittgenstein e prese gli ordini minori. E questa vicenda personale fu uno spartiacque anche nella sua produzione compositiva. Nella seconda variazione, che ho suonato senza soluzione di continuità, proprio come indicato in partitura, il tema diventa un ostinato ritmico alla mano sinistra. Sentite, riconoscete questo tema fa, mi, mi bemolle, re, re bemolle, do, che è qui invece accompagnato da una sorta di variazione contrappuntistica alla mano destra. Vediamo anche come l'impiego del cromatismo, sia pur nella tonalità di fa minore, comporti una sensazione di continua variazione e trasformazione dal punto di vista armonico. È come se ci fosse un vagare, un errare del compositore verso lidi sempre più ignoti. È proprio la caratteristica principale della seconda fase della produzione di Liszt, quella di esplorare i confini della tonalità. In fondo il primo lavoro in questo senso avveniristico fu la sonata in si minore, composta 10 anni prima, nel 1852. Vediamo come questo carattere malinconico, dolente, si esprima nel corso delle variazioni successive e venga anche in qualche modo indicato in partitura con delle precise parole. C'è una parte delle variazioni in cui Liszt scrive l'indicazione piangendo. Piangendo è posto su questa discesa cromatica accompagnata dagli accordi della mano sinistra. Che poi passa appunto alla mano sinistra dopo essere stato presentato dalla destra. Questa atmosfera dolente ci accompagna nel proseguimento delle variazioni che, come vi ho detto, sono senza soluzione di continuità, ma adoperano degli artifici precisi, quali l'accumulazione ritmica, ovvero la progressiva velocizzazione del tempo e anche un aumento dal punto di vista dinamico. E la sezione successiva, infatti, è indicata come poco forte. Appunto, come vi ho detto prima di suonare questa sezione, c'è un'accumulazione ritmica e dinamica, ma innanzitutto il tema viene presentato in forma accordale con una linea interna all'interno di questi accordi. Questo è un artificio appunto della tecnica compositiva delle variazioni e nella variazione successiva poi troviamo in poco poco accelerando il tema con un ritmo puntato molto più incisivo. Accompagnato dalle ottave alla mano sinistra. Vediamo quindi come la progressiva accelerazione del tempo comporti l'arrivo su una nota ripetuta che fa da sfondo al tema, suonato con passione, questa è l'indicazione di Liszt, è in fortissimo. Anche qui, dopo questo tema appassionato, c'è una sorta di sospensione e si torna a un pianissimo con l'indicazione di eseguirlo con il pedale di una corda, che è il pedale di sinistra del pianoforte, che mette in risonanza solamente una delle tre corde a cui fa riferimento ciascun martelletto. E qui la mano sinistra scavalca l'accompagnamento della destra in un gioco appunto di incroci fra le mani. Prima di arrivare a una sezione, anche questa, con l'indicazione di plintivo, ovvero sempre piangendo, in cui il movimento di semicrome di questa variazione ha in sé il tema alla mano sinistra. Vedete come davvero dal punto di vista tonale la tonalità di fa minore sia il fulcro, il polo di attrazione del discorso musicale, ma che dopo tutto Liszt con questo artificio dell'impiego pervasivo del cromatismo renda il discorso sempre in continuo mutamento e di conseguenza sia dal punto di vista dell'ascoltatore una continua sorpresa. Abbiamo visto come il riferimento per queste variazioni fosse la musica di Bach e tant'è vero che poi Liszt l'anno successivo, nel 1863, le trascrive per organo. Però Liszt era comunque, pur sempre, un grande virtuoso del pianoforte, infatti le dedica a un suo collega che stimava molto, Anton Rubinstein, e di conseguenza queste variazioni nel loro proseguimento hanno uno sviluppo anche virtuosistico molto animato. Vediamo quindi come in questa variazione in cui vengono usate le ottave spezzate, gli accordi, ci sia un chiaro riferimento alla carriera concertistica di Franz Liszt, che era considerato un po' l'alter ego di Paganini nel pianoforte. E nella sezione Allegro abbiamo il riferimento alla musica toccatistica bachiana che Liszt ben conosceva e di cui aveva trascritto i preludi e fuga per organo poco tempo prima rispetto alle variazioni. Vediamo come dopo questa parte tempestosa, con questa scrittura appunto toccatistica, si ritorni sull'accordo di fa minore, che funge proprio da polo attrattivo di tutto questo sviluppo in chiave cromatica. Uno sviluppo in chiave cromatica che chiude questa estesa prima sezione con una sorta di discesa agli inferi dal registro acuto a quello grave. E qui le variazioni sembrano finite dopo questa perorazione sotto forma accordale del motivo sempre in semitono, la scala cromatica. Che si ferma su questo inciso molto espressivo, con un ritenuto e uno sforzando negli accordi della mano destra. Questa parte funge da transizione prima di una lunga pausa che prelude al recitativo. Il recitativo che è posto in posizione centrale nelle variazioni su tema di Bach di Franz Liszt ed è anche un omaggio a una delle grandi passioni del compositore Magiaro, ovvero l'opera che lui aveva trascritto in diverse versioni, sia per esempio delle opere francesi, ma anche di quelle italiane, di Verdi, di Bellini, nonché di Richard Wagner, ovviamente. E di conseguenza in questa parte si interrompe il flusso delle variazioni, c'è una sorta di estasi meditativa con l'indicazione di lagrimoso. Vi eseguo la prima parte del recitativo. e poi il tema del recitativo passa alla mano sinistra. Avete notato come l'esecuzione di questa parte così libera sia proprio ispirata alle linee vocali del canto? E questo è quello che si richiede al pianista. E poi questi commenti dei bicordi della mano sinistra ricordano il cromatismo proprio della linea tematica. In questa parte così libera e meditativa abbiamo una sospensione del discorso musicale, che però poi riprende nel movimento quasi allegro moderato, in cui c'è una progressiva accumulazione ritmica e dinamica che porta al culmine delle variazioni. Questo climax, questo culmine espressivo e musicale delle variazioni, poi in qualche modo si ferma su questi tre poderosi accordi in triplo forte, e c'è una sorta di fermata anche musicale su questo accordo che ha un punto coronato. Di conseguenza è una stasi del tempo che prelude a una piccola cadenza, una cadenza però non virtuosistica, che arriva fino alla nota mi bemolle per poi ridiscendere sempre attraverso il cromatismo, e finalmente il cromatismo, la linea tematica, viene riproposta stavolta come linea non più discendente, ma ascendente, perché prelude a una grande svolta, a una grande sorpresa, che è la proposizione del corale di Gastorius del 1675 nella tonalità di Fa maggiore, quindi quanto di più lontano ci sia dalla tonalità di impianto di Fa minore, e di conseguenza, dopo tutta questa parte così dolorosa, con le indicazioni di piangendo, lacrimoso, il cromatismo, il dolore che esprime il tema bacchiano, c'è assolutamente l'arrivo alla consolazione della fede, all'opposto del cromatismo, un diatonismo, cioè un corale in Fa maggiore, che tra l'altro reca in calce le parole dello stesso testo, che sono: tutto quello che Dio fa, lo fa bene. Thank you. vediamo la pace e abbiamo ascoltato questa sorta veramente di luce che si apre, ascoltiamo la pace che ci infonde questo corale dopo quasi 15 minuti di virtuosismo demoniaco e non solo, ma anche di grande espressività dal punto di vista della restituzione in queste variazioni, e c'è un po' un artificio simile a quello che Liszt impiegò nella sonata in si minore che vi ho citato prima, del 1852-53, che è in si minore ma poi finisce in si maggiore. Così come queste variazioni con il corale bachiano, sempre un rimando alla musica organistica, chiaramente, e del suo grande e illustre predecessore, si chiudono con dei tremoli, degli accordi veramente trionfali nella tonalità di fa maggiore. E con questo accordo risonante di fa maggiore si chiudono le variazioni su tema di Bach di Franz Liszt. A risentirci da Emanuele Torquati.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.